Allora, fratelli, questa parola, questa domenica, è veramente una parola di grande consolazione, perché il nostro Dio, Creatore e Signore di ogni cosa, vuole che tutti gli uomini si salvino. Tutti. Questo per aiutarci a non sentirci mai solo perché partecipiamo all'Eucaristia o perché abbiamo ricevuto il battesimo, sentirci più importanti. Sicuramente siamo preziosi perché il battesimo è conseguenza del mistero pasquale, dell'obbedienza fino alla morte del Figlio unigenito del Padre, ma la sua salvezza è stata data a noi per essere noi strumento di salvezza degli altri uomini. E questa è la storia di Israele, è stato scelto con un grande privilegio, perché il Signore ha sposato Israele. A Israele si illudeva solo per questo motivo, di avere delle possibilità in più, delle capacità in più degli altri popoli. Ma invece nella storia che Dio ha fatto con Israele, Israele ha dovuto imparare che non era niente di meglio degli altri popoli, anzi, che doveva imparare dagli altri. Questo è accaduto grazie anche alle sconfitte, alle umiliazioni della sua storia. Così come fa con noi. E quando sono stati deportati poi in Babilonia, sono andati in mezzo ai pagani, hanno visto che i pagani avevano anche loro delle particolarità. Per esempio, nei libri profetici, voi prendete la Bibbia, si racconta di Giona. Giona, questo profeta, convinto che il suo popolo era migliore, al Signore lo chiama per andare a predicare a Ninive, che è una città pagana lontanissima dalla terra promessa, perché quella gente si salvi dal castigo che è conseguenza dei propri peccati. Perché, fratelli miei, i peccati sono peccati comunque. Cioè, non è che perché uno è cristiano, anche chi è pagano, il peccato è male. Uccidere è uccidere. Allora, Giona non gli entra nel cervello, non ci vuole andare a Ninive. E poi, per tutta una storia in cui dovrà, non può andare contro la volontà del Signore, se ne va obtorto collo, cioè controvoglia, a Ninive, e con grande stupore e incredulità quelli di Ninive cambiano vita, si convertono. E il Signore gli deve rivelare una cosa, che a lui gli dispiace che si sono convertiti, perché noi abbiamo una certa idea di amore e di giustizia che è soltanto vendetta, e il sangue non ripaga il sangue. E a un certo punto è tutto triste, allora gli dice: ma Giona, perché sei triste? Guarda la predicazione che hai fatto, quelli di Ninive si sono convertiti. Ma lui era triste perché il Signore era buono anche con questi pagani. Allora gli dice: Giona, tu ti sei così intristito perché un verme ha mangiato quella pianta di ricino, datevela a leggere, libro di Giona, e io non dovrei essere triste al pensare che tanti uomini e tante donne non conoscono la differenza tra la destra e la sinistra. Io voglio che tutti si salvino. Ora ci si salva se riconosciamo che Gesù è il Signore. Altrimenti, fratelli miei, noi non siamo dei cristiani, siamo persone, sapete che ci sono delle eresie che dicono che l'uomo ha in sé la capacità di salvarsi senza bisogno di Cristo. Ed è una delle eresie che sta distruggendo la Chiesa Cattolica per la mancanza di vocazioni missionarie, perché ognuno vive in modo privato la sua fede per non disturbare gli altri. Allora, questa cosa che il Signore vuole che tutti si salvino, una cosa che Israele fa fatica a capire. E lo stesso San Paolo, che era ebreo, deve imparare, lui che aveva un certo senso di giustizia, per cui andava con la spada a perseguitare quella setta che dicevano che Gesù era il Messia, finché tocca la polvere, tocca il fondo, e lì capisce che il Signore è vivo, che il Signore è Gesù Cristo, si va a predicare. E cosa scopre? Che nelle sinagoghe dove gli ebrei divenuti discepoli di Gesù andavano a predicare, gli ebrei rifiutano il Vangelo. E invece chi è che accoglie il Vangelo? La stragrande maggioranza dei discepoli sono dei pagani. Qui San Paolo diventa apostolo delle genti, cioè dei pagani, di quelli esclusi dalla salvezza, di quelli che per il pio ebreo erano considerati dei cani. Allora San Paolo riconosce una cosa, che il Signore ha chiuso il cuore del popolo di Israele perché la salvezza arrivasse agli altri, a noi. Ma dice che anche Israele si salverà, perché le promesse di Dio rimangono per sempre. Quindi una parola grande di misericordia, di speranza. E veniamo al Vangelo. Il Vangelo è molto importante. Il Vangelo non riguarda una situazione di 2000 anni fa, riguarda la situazione odierna, cioè la mia e la tua vita. Gesù va in terra pagana, in Fenicia, nella zona di Tiro e di Sidone, e lì c'è una donna che gli va incontro. Gli va incontro gridando: pietà di me, Signore, figlio di Davide. Mia figlia è molto tormentata da un demonio. Questo è molto importante, questo che, perché riguarda tutti noi qui. Chi di voi non ha un figlio tormentato dal demonio? Torna a casa la sera, sabato, ammesso che riesca a tornare, ubriaco fradicio. Bravissima bambina, ti alzavi di notte, gli sentivi la ninna nanna, brava, brava. Arrivata alle medie ha cominciato a frequentare le persone non a modo, vorrei dire un'altra parola ma le monache si arrabbiano, persone non a modo, e comincia a farsi gli spinelli, si fa le canne. Non studia, non mangia, mangia e vomita. Di nascosto si fa dei tagli nella pancia, sulle braccia. Ti dice un mucchio di balle, fuga da scuola. Finirà molto male. Che fai? Giri il gallone e dormi dall'altra parte? La mandi dallo psicologo? Nelle scuole c'è lo sportello. Tua figlia è diventata lesbica, che fai? Va bene così? Ti piace? Va bene? È normale? Tua figlia di 18 anni è andata a convivere, rinnegando il suo battesimo. Dormi? Ti sta bene? perché la Cananea è mica una di 2000 anni fa, abita a Borgo Trebbia, è una pagana. Ma che cos'ha la Cananea? Vuole bene a questa figlia. Tu non vuoi bene a tuo figlio? Ti sta bene che stia male così? Ti sta bene che sia immersa nel letame fino al collo? Si è messo a frequentare un bastardo che la riempie di botte. Ti sta bene? Scusate, fratelli, se faccio degli esempi concreti, ma se preferite della roba soft non dovete venire qui. Qui si dà solo roba hard. Perché la vita è durissima. È durissima. Allora, questa povera donna grida, vuole che questa figlia si salvi, lei non ce la fa, non ce la fa da sola. Ma Gesù non le rivolge neppure una parola. Guardate che terribile questo Vangelo. Ma come? Ma Gesù così buono. Gesù non è buono per niente, come intendiamo noi la bontà. Non le parla. Allora c'è il comitato intorno a Gesù, no? Sono i discepoli che fanno sempre delle figure, sarebbero i vescovi, i conferenzi episcopali, i preti, cioè questi qua intorno sempre delle figuracce. Allora qual è il problema? Fai una cosa, questa qua continua a rompere le scatole, ci fa una brutta figura, l'immagine non risulta bene, falle sto miracolo, andiamo avanti, esaudiscila. Perché ci viene dietro gridando, no, cioè non solo gridava, ma andava dietro, capito? Cioè no, non mollava lì. E Gesù dice una cosa: non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele. Cioè, c'è un protocollo che bisogna seguire, secondo Gesù. Come quando gente che aveva problemi gravissimi andava dai medici per chiedere un'esenzione, perché quella roba che spacciavano per cura avrebbe procurato danni terribili, non c'era un medico disposto ad andare contro, perché sennò lo radiavano dall'ordine. E Gesù è un po' dentro quella roba lì, ma lei non molla, si avvicina, si prostra davanti a lui. Cosa vuol dire prostrarsi? Vuol dire mettersi giù come un tappeto, uno zerbino, per terra. La preghiera di prostrazione. Signore, aiutami! Non molla quella donna lì, Cananea. Egli rispose, sentite cosa dice Gesù, dice una cosa terribile, cioè, che oggi secondo l'interpretazione sarebbe anche una cosa carina, perché non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini, cioè la paragona a un cane. Voi sapete che oggi i cani valgono più dei bambini, non vedete questi pazzi quando in giro con i passeggini con dentro i cani? Non mi direte mica che sono persone normali, eh? Folli, la follia. Un cane vale più di un figlio. Ma per un ebreo il cane era una cosa da disprezzare. I pagani erano considerati a dei cani. E lei, qui la donna cananea ci rivela una strada direttissima, una alta velocità per ottenere dal Signore. Per fargli andare contro tutte le regole, i protocolli, sapete, no? Che Gesù, cioè, non si può lavorare di sabato e i discepoli, giorno di digiuno, i discepoli mangiano le spighe di grano. Vanno tutti quelli là, no? E Gesù dice, ma si può digiunare quando c'è lo sposo? Siccome ha guarito l'uomo dalla mano inaridita in giorno di sabato, il comitato tecnico, scientifico, moralistico, addio là e gli contesta il fatto che ha fatto un miracolo quando è proibito. E Gesù dice, ma come? Se ti vola un asino nel pozzo, ti cade l'asino nel pozzo, tu vai a salvare l'asino e qui c'è un uomo che sta soffrendo con la mano inaridita e io non lo guarisco, le regole. Guardate cosa dice questa donna. Questo Vangelo, un Vangelo impressionante. È vero, Signore, disse la donna, non si getta il pane dei figli ai cagnolini, ma i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. E a un certo punto cosa poteva fare il Signore? Di fronte a un'umiltà così grande, perché questa donna è l'immagine dell'umiltà, che è condizione indispensabile per avere la fede. Sapete, per... adesso ve ne dico una, ci stavo pensando in questi giorni, poi mi è venuta fuori così. Da me viene un fracco di gente e ogni tanto dice, sai Don Pietro, io sono credente ma non praticante. E voi sapete cosa dico, no? Rispondo sempre a quelli che dicono così per giustificare che non vengono a messa, che non fanno la comunione. Dico, ah sì, sei come uno che dice che ama la moglie e non ci va mai a letto. Questo è il credente non praticante. Beh, mi sto rendendo conto, cari fratelli, che noi abbiamo un mucchio di praticanti non credenti. Questo è drammatico. Devo rivalutare i credenti non praticanti. I praticanti non credenti sono terribili, perché si siedono sulle panche, si sentono a posto e non credono alla potenza di Gesù Cristo sulla loro vita, al potere che ha il Signore sulla morte, perché noi predichiamo Cristo crocifisso, sepolto e risuscitato. Questa è la fede. Quindi, seguitemi, fratelli, non perché dovete pensare come penso io, dovete pensare col pensiero di Cristo. Quello che è successo negli ultimi anni è stata come la prova Invalsi e siamo stati tutti bocciati, abbiamo chiuso le chiese, non abbiamo dato l'estremunzione agli ammalati, non abbiamo pianto sui nostri morti. È stata una prova. Bene, chiudiamo il libro e ripassiamo. A settembre sono gli esami, prepararsi, voi che siamo stati rimandati, qua ci sono un po' di rimandati, perché ci sarà un altro esame presto. E vediamo se abbiamo imparato la lezione o meno. Ne va della salvezza nostra, della speranza di questa generazione. Perché la nostra generazione non crede più che la morte è vinta, a partire da quelli, dai praticanti non credenti. Tu credi che Gesù Cristo è risorto? Che dal giorno del battesimo Cristo vive in te e dopo la tua morte corporale risorgerai? Sì o no? Ognuno risponde personalmente. Lo credi? Bene. Dopo l'orale facciamo laboratorio. Prove pratiche. Perché è qui così che si vede la fede. Di fronte a questa pagana, l'umiltà. Noi abbiamo parlato con i responsabili della Conferenza Episcopale Italiana chiedendo di ritrattare certe affermazioni che venivano date come certe, che non lo erano, perché da lì bisogna ricominciare a riconciliarci. L'opera della Chiesa è di riunire le genti, non di dividerle. L'opera della Chiesa è di considerarci inferiori agli altri per mantenere l'unità, che è l'unica possibilità di speranza di fronte a questa generazione. L'umiltà, fratelli miei, riconoscere i nostri peccati, chiedere perdono l'uni agli altri, accettare di essere umiliati, La Chiesa, per verificare la santità di una persona, ha sempre percorso la via dell'umiltà. Padre Pio non è stato così, la sua storia, la faccio perché la sapete tutti, la sua storia non è andata così perché, poverino, guarda che... perché così si verifica la santità, attraverso le umiliazioni che lui ha accettato, senza venir meno alla verità, ma ha accettato. Per questo lui è santo e compie i miracoli, perché l'umiltà ha il potere, siccome ottiene la fede, di scacciare i demoni, perché il demonio non è umile, ricordatevelo. Vuoi vedere se uno viene da Dio? Umiglialo. Da come ti risponde capirai se viene da Dio o viene dal demonio. E basta fare le prove davanti allo specchio, già capisci che viene dal demonio. Perché? Chi di noi accetta le umiliazioni? Tu prova a dire con uno la cosa, non viene più a messa, eh? Ah, quel prete lì, benissimo. Donna, grande la tua fede, avvenga per te come desideri. E da quell'istante sua figlia fu guarita. Allora, fratelli, a me colpisce perché io la sento viva la Cananea, mi sembra che sia qui in mezzo a noi oggi. E ci viene a dire Pietro, Giuseppe, Maria, questa è la strada, questa è la strada. Sapete che come lei, la Vergine Maria, tutti quelli che ci hanno preceduto e hanno permesso che la fede in Gesù Cristo restasse nonostante i nostri peccati, la Cananea ci viene a indicare la strada. Lei, pagana, esclusa dalla salvezza, ha costretto a Gesù a cambiare i suoi progetti. Pensate cosa fa la preghiera. E poi credo anche, perché la preghiera di una donna, scusate se dico così, ma mi sa che è più efficace di quella degli uomini, perché mi viene in mente che alle nozze di Cana c'era la Vergine Maria che si è accorta, sapete le donne, no? C'è polvere, ma dove? Vedono la polvere che noi non vediamo mai. Non hanno più vino, e Gesù dice, ma non è nella scaletta, nel cecchilli, nel cec... E la Madonna che è come le rasdure di una volta in casa, no? Che tu dici, no, Madonna, avanti lo stesso, perché lei voleva il bene di quella gente, dice, fate quello che vi dirà. Per cui Gesù si trova i servi con le brocche, dice, vabbè, riempi, e fa il miracolo. Quindi, care sorelle, voi avete, lo so che è più pesante essere donna che maschi, ma perché voi avete una particolarità, che il Signore ascolta di più le donne che i maschi, così vi devo dire io. Abbiamo Maria, e allora la Chiesa ha bisogno anche di voi in questo momento. Chiediamo davvero la Cananea di illuminare la nostra parrocchia, perché sia un luogo dove chi entra si senta accolto, non escluso, nessuno si senta mai escluso, ma accettato nella verità, non nell'ipocrisia ecclesiale. La verità ci rende liberi. Siamo peccatori, ognuno con le sue miserie, ma per questo il Signore ha mandato suo Figlio Gesù Cristo, perché vuole che tutti gli uomini si salvino. Fratelli, diamoci da fare, il tempo è breve, tanta gente sta cercando il Signore e non lo trova, trova le chiese chiuse, se non con le porte, con il cuore chiuso. Non sia così la nostra comunità. Sia lodato Gesù Cristo.